Allora, in collegamento da Padova, ve l'avevo preannunciato, ho il piacere di avere nostro ospite, Renato Pilotto. Renato, buongiorno, ciao, benvenuto.
Buongiorno Francesca, buongiorno, grazie.
Grazie a te per essere qui con noi questa mattina. Ti presento brevemente per i tempi televisivi, lo dico ogni volta, chi mi segue con assiduità lo sa, li definisco assolutamente tiranni, profondamente ingiusti, quindi accorcio i curricula di tutti voi necessariamente. Tu sei collaboratore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova, sei anche membro del Constructive Network, sei project contributor di parole o stili, o trattino basso stili, lo faccio notare perché non è ovviamente a caso, e hai una laurea in scienze tecniche della comunicazione grafica e multimediale conseguita presso lo IUSVE. Allora, senti, con te vorrei che fosse proprio una bella chiacchierata, molto limpida, molto trasparente su quello che è la Chiesa oggi. Allora, e anche sulla figura dell'essere prete oggi. Quindi partiamo proprio da questa domanda. L'essere prete da una parte e Chiesa dall'altra, che senso hanno in questo momento, nel 2022?
Credo sia molto bello e importante rileggere proprio tutta la realtà dell'essere Chiesa, che nella storia purtroppo tanto spesso è stata quasi preti al centro e tutto il resto quando c'è tempo c'è possibilità. Sarà importante rileggere proprio la bellezza dell'essere Chiesa come persone, popolo, comunità che cammina insieme e quindi accompagnare e non soltanto guidare o mettersi avanti o pretendere di essere per primi in questo ambito. È una riscoperta anche per noi come preti, perché oltre alle cose da vivere, da fare, c'è proprio un incontro, una relazione con Dio e con le persone tutta da riscoprire.
Da riscoprire, che deve essere in qualche modo anche chiamata a stare al passo con i tempi, Renato, necessariamente. Perché ti spiego, scusate, ti spiego il perché di questa mia elucubrazione mentale. Sono donna, abbi pazienza, mi spetta di diritto, no? Allora, no, te lo chiedo perché nel momento in cui la Chiesa ha bisogno di essere vista come comunità, no, che cammina insieme, è fatta di persone, e in quanto tali le persone a loro volta vivono all'interno dei contesti, sono figli, no? Dei periodi storici che vivono. E allora ti chiedo, in qualche modo ha bisogno di essere al passo con i tempi?
Senz'altro, anzi credo che il tempo viene considerato, deve essere considerato sempre più un dono da capire e da ricevere. Tante volte lo diamo per scontato, no? Il tempo passa, si diventa grandi, le cose che sappiamo le mettiamo in pratica, eccetera. Essere al passo con i tempi significa che il tempo ci aiuta a rileggere. Il fatto di fermarsi e pensare a quanto possiamo aver fatto in questi tempi, in questi secoli, come Chiesa, credo che ci aiuti a mettere al centro proprio il desiderio di avere tempo per le persone, per le cose, per le realtà per cui veramente vale la pena. E quindi capire e comprendere che il tempo non lo costruiamo noi, ma siamo chiamati ad esserne custodi, fruitori, ma anche qualcosa e qualcuno che sappia riproporsi, inventandosi anche mezzi, strumenti, modalità che magari la necessità, a volte anche l'emergenza, ci propone. Avere tempo, ci rendiamo conto che è una ricchezza veramente importante, da cui non si può prescindere.
Concordo pienamente con te sul fatto che una situazione di crisi e di emergenza ci mettano davanti al dato di fatto che ci sia un ribaltamento di priorità, di prospettive, e quindi va da sé anche proprio di gestione del tempo stesso e di percezione del tempo stesso. L'abbiamo visto, esatto, nel momento in cui ci siamo trovati col lockdown, da avere delle giornate pienissime ad avere delle giornate da rimodulare all'interno delle quattro mura, e ci sono persone che hanno fatto delle cose mirabili che avevano magari in cantiere da tanto tempo, no, come progetto di vita, ma non avevano mai avuto l'opportunità o la forza di fermarsi, di trovare quel benedetto tempo per farlo, oppure la priorità di dire dopo non voglio essere più come prima, voglio gestire il mio tempo perché finalmente capisco che è un dono in una maniera differente. Chiesa on life, lo leggiamo anche sopra le nostre teste in sovraimpressione, Renato, che cosa vuol dire esattamente?
Credo sia una grande scommessa. On Life è un po' una sintesi, come fare interagire la vita reale e l'ambiente digitale di comunicazione e di relazione attraverso proprio i tempi, attraverso anche il cavalcare le nuove modalità. Fare sintesi prima ancora che nelle cose da fare come persona, quindi essere ponte, essere occasione di collegamento fra queste realtà, questi piani diversi che non vogliono più essere soltanto paralleli o occasioni di fuga, di chiudersi in se stessi o nelle proprie idee, ma modalità nuove per relazionarsi e collegarsi. È un po' anche un gioco di parole, ci rifacciamo a studi di Luciano Floridi che per primo ha ipotizzato proprio questa terminologia. L'on life diventa occasione per specchiarsi in maniera particolare anche grazie a strumenti, perché i nostri occhi, le nostre percezioni non sono più sufficienti. Non basta semplicemente dire io accendo o spengo la comunicazione, sono io che comunico, ma mi rendo conto che faccio parte di una realtà molto molto grande e particolare e multiforme di cui usufruisco, a cui mi collego e a cui do il mio contributo.
Grazie. Quindi è un gioco di parole, di fatto. Mi viene in mente, no, quando si parla del diritto della disconnessione di una vita passata offline o online, quale sia la differenza tra la nostra quotidianità online e offline. In questo caso invece diventa on life. Renato, è una domanda che ho rivolto spesso a tanti ospiti, ma devo dire che oggi tu sei l'ospite forse in assoluto che ha maggiore competenza in merito per darmi una risposta. Secondo te, che cos'è o cioè qual è la differenza tra il concetto di fede e il concetto di spiritualità?
La fede è sicuramente un dono, non siamo noi il centro, è un cogliere la presenza di Dio, sentirci e riscoprirci figli e creature. Spiritualità è le tante occasioni, le tante esperienze, l'allenamento, le relazioni, la riscoperta anche del nostro posizionarsi, del nostro relazionarsi con Dio, con la natura, con il creato e con gli altri. È un percorso, come dicevo, anche di allenamento, è un'occasione di crescita in cui prima di qualsiasi cosa è soprattutto importante collegarsi alle fonti della, no della nostra esperienza. Non siamo un assoluto. Questo non ci deve spaventare perché è vero, siamo fragili, siamo deboli e questi anni, per esempio, di pandemia o il dramma della guerra che stiamo vivendo, quella vicina e anche quelle nascoste, ce lo pongono. Siamo fragili, ma non siamo soli. Siamo imperfetti, ma siamo persone che hanno una coscienza, che possono perfezionare il proprio ambito di vita, porsi delle regole, donarsi occasioni di crescita e di riflessione.
Ti voglio muovere, consentimelo, una provocazione, ma è una provocazione buona. Allora, la fede è un dono. Partiamo da questo assunto, quindi non tutti ce l'hanno. Io credo che la fede, vedendo le persone che ne hanno una mai messa in discussione, no? Incrollabile. Che conferisce loro una grande forza, un grande spirito nell'affrontare, come dire, le traversie della vita. Dall'altra parte ti chiedo, non ci può essere alla base una sorta di rassegnazione perché tanto c'è qualcuno più grande di noi che ha già deciso nel suo progetto, nel suo disegno, nel suo cammino la nostra vita? Quindi, scusami, concludo. Da una parte una grande forza nell'accettare dolori, situazioni che per chi non ha fede diventano difficilmente sostenibili, ma dall'altra parte anche questa forza che viene meno perché siamo quasi rassegnati nei confronti della vita e di quello che succede. Spero di essere stata chiara, Renato.
Credo che la fede ci aiuti tantissimo a guardarci allo specchio, a riflettere su noi stessi, però non soltanto con i nostri occhi, che sono deboli, sono fragili, possiamo vedere e toccare con mano fino a un certo punto. E quindi la fede è proprio come dono, diciamo, è proposta all'occasione per ogni persona. Certo, c'è una nostra risposta, c'è una nostra disponibilità, c'è una nostra crescita, perché chiaramente anche l'età, l'evoluzione delle persone, le esperienze. Una fede incrollabile non è quella che fa sconti per la vita o non fa sentire sofferenza, non fa sentire dolore. Sarebbe difficile da pensare una fede che ci fa diventare qualcosa di alieni rispetto all'esistenza. La fede di Cristo, sono i tempi, i giorni della Pasqua, ci suggerisce anche le sue paure, ci porta, ci fa toccare con mano anche le sue stanchezze, però le motivazioni, le occasioni per guardare avanti con fiducia grande diventano quell'occasione per non sentirsi mai né vuoti, né soli, né inutili da questo punto di vista. Ecco che allora è quel ritrovare forze e energie che non ci costruiamo noi o non soltanto noi con le nostre mani, ma è l'occasione vera per capire e comprendere la bellezza di essere nelle mani di un qualcuno che ci ama veramente in maniera infinita, che veramente le prova assolutamente tutte, tutto per portarci avanti, per camminare con noi.
Renato, ti ringrazio. Quindi anche la riscoperta di una dimensione umana, no? Se vogliamo, non trascendentale, ma umana, quando dicevi i limiti, le proprie paure, no, non ci scordiamo che si parla anche di questo sostanzialmente e hai fatto poi giustamente un riferimento attinente a questi giorni che stiamo vivendo, cioè vicini alla Pasqua. I giovani e la Chiesa, qual è lo stato dell'arte in questo momento?
Sarebbe bello sottolineare magari che quel E non fosse una congiunzione, ma una speranza che fosse un'identità. No, i giovani sono la Chiesa. Papa Francesco ama dire i giovani non possono essere soltanto il nostro futuro, devono essere il nostro presente. Lo stato dell'arte ci dice di una presenza diversa, invisibile. Spesso c'è un rifugio in un mondo parallelo, digitale, virtuale. Spesso c'è un cercare l'emozione, l'esperienza. I giovani vanno dove si trovano bene, dove si sentono accolti. E questo è un punto di interrogativo. Se i giovani fisicamente spesso non si vedono, chiediamoci anche un perché, tentiamo di darci anche una risposta. Senza colpevolizzarci, chiaramente i tempi cambiano, non basta più semplicemente che il più grande dica al più piccolo fai questo e in automatico tutto viene fatto. Non esiste più questo in una famiglia, nella vita sociale, in una scuola, eccetera. Io credo che la scommessa grande nel confronto fra Chiesa e l'essere giovani nella Chiesa, perché non possono essere due realtà diverse, essere credenti e credibili.
Certo, è giusto, è un'accezione, una sfumatura non da poco il fatto di aggiungere alla parola credente anche l'aggettivo credibile. E se dovessimo allargare invece un trinomio ti propongo, Renato, donne, chiesa, mondo. Sappiamo, no, come la condizione femminile sia altamente eterogenea in base alle zone geografiche in cui una donna si trova a nascere e a vivere. Ecco, in questo caso la Chiesa che punto è e che obiettivi ha?
Questi tre termini associati insieme per me sono di una bellezza veramente grande. Anzi, li ho scoperti leggendo, curiosando, eccetera, sull'informazione e ho trovato un supplemento dell'Osservatore Romano che si chiama proprio così, una volta al mese una redazione tutto al femminile che propone veramente queste tre dimensioni e le dona con molta bellezza e professionalità. Essere donne nella Chiesa siamo indietro in maniera spaventosa. E, pensando ai giorni della Pasqua in cui tutto l'annuncio, tutta la testimonianza è passato per figure femminili, perché l'uomo, l'essenzialità maschile non ce l'ha fatta nella paura e nelle difficoltà. Nella passione sotto la croce, nel giorno della resurrezione, la Chiesa è ricominciata da lì, dall'essere, da un essere femminile. Pensiamo a Maria, pensiamo che non può essere soltanto, con tutto il rispetto, la Madonna messa su un altare e tenuta in qualche modo distante, staccata, idealizzata. La riscoperta, la bellezza di una umanità che si scopre diversa, differente. Uomo e donna non sono uguali, sono complementari e le diversità generano. Questo la Chiesa, passi in avanti ne sono stati fatti, pensiamo a tante cose vissute insieme in prima persona, anche con sofferenza, però è un cammino che deve avere il coraggio di riprendere da dove purtroppo si è interrotto in maniera anche molto, in maniera veramente drammatica. E non è soltanto un discorso del fare, non è soltanto un discorso di posizioni da avere o anche giusto giustamente da sottolineare, da cercare di poter vivere come anche responsabilità, ma il coraggio di capire che c'è una dimensione che va al di là del nostro stesso io. E come Chiesa il modello è sempre stato purtroppo quello clericale, quello maschile e quello di un'autorità che parla verso gli altri, ritenendoli, non dico inferiori, ma perlomeno subalterni.
E se vogliamo anche ampliare, globalizzare questo discorso, quindi esternandolo rispetto proprio al discorso Chiesa, mi sento di dire anche un po' la missione, il ruolo che può svolgere a tutela e per il riconoscimento dei diritti delle donne, perché davvero ci sono dei paesi, magari di religione diversa da quella nostra, però dove i diritti delle donne sono un qualcosa su cui bisognerebbe lavorare veramente dall'ABC, se pensiamo ancora non solo ai ruoli subalterni, anzi, se vogliamo dire in questo caso subordinati completamente, ma anche oggetto di mutilazioni, di torture e quant'altro. Quindi c'è davvero da fare tanto in casa, ma anche nel mondo. Sei d'accordo, Renato?
Assolutamente, assolutamente sì, sarà molto importante dialogare proprio con occhi e cuore aperto, con coscienza. Non dobbiamo spaventarci anche e soprattutto delle difficoltà che possono verificarsi proprio per amore verso tutti sarà importante avere il coraggio di guarire insieme da ritardi. Da incomprensibili chiusure che indubbiamente ci sono i passi, il tempo, il cammino chiaramente è molto, molto particolare, lungo e complesso, però credo che parlandone, dialogando insieme si pongano degli obiettivi, delle direzioni importanti da seguire.
E dal punto di vista economico, invece, la Chiesa che cosa può fare? Sappiamo essere spessissimo accusata, no, di essere la detentrice di grossissimi patrimoni, di grossissime ricchezze a livello di comunità, quindi io sto parlando di persone, d'accordo, non di beni architettonici o di altro, Renato. Che cosa può fare in un momento di crisi economica che ci stiamo portando avanti? La pandemia ha dato un colpo di grazia, adesso purtroppo la guerra in uno stato vicino al nostro, eccetera. Quale può essere il punto di incontro tra economia e comunione?
Viene da porsi una domanda se comunione ed economia potranno mai dialogare. È chiaro che dialogare con qualcuno non può essere pretendere che l'altro mi dia ragione. La pensi come me o non sei più mio amico, io non parlo più con te. Corriamo il rischio che nella paura di non essere ascoltati o nella incapacità di porsi davanti a certe questioni, si rinunci anche a un senso di testimonianza. Può sembrare molto particolare, visto anche l'accezione, spesso la percezione che si ha della Chiesa, dei preti, di comunione anche dei beni o di povertà. Senza beni non si va da nessuna parte e la povertà non è vivere nell'indigenza, anzi, la povertà per mancanza di mezzi è qualcosa da affrontare in maniera molto, molto, molto seria da questo punto di vista. Sappiamo, gli studi ci dicono che il 10% delle persone al mondo sfruttano più del 90% delle risorse e questo crea degli squilibri incredibili. Una delle prime sottolineature è nessuno è solo o pretende essere il centro del mondo e quindi il relazionarsi con gli altri pone anche un discorso di coscienza etica, perché credo sia un'altra delle realtà con cui bisogna assolutamente dialogare in questo campo. Etica e economia potranno mai vivere nella stessa realtà, anche parlando sembra impossibile che siano nella stessa frase. Credo che bisogna molto interrogarsi su questo e non potranno mai esserci degli obblighi, delle regole imposti da qualcuno, perché quella sarà paura, sarà controllo, ma non sarà mai cultura o intelligenza. Scegliere vie di comunione, scegliere vie di etica, significherà con coraggio, magari fare anche un passo indietro rispetto a quello che si è ottenuto fino adesso. Saper rinunciare anche a qualcosa per riequilibrare determinate realtà. Pensiamo allo sfruttamento dei beni, pensiamo all'ecologia integrale, pensiamo a quanto significhi veramente temi che fino all'altro giorno magari non ci si pensava per tutta una serie di motivi, ma i cambiamenti climatici, la mancanza di beni ci pongono veramente notevoli questioni.
Quindi abbiamo aggiunto, Renato, anche un tassellino in più, che è quello dell'etica, che è fondamentale, e che aggiungerei, quindi dando vita, se sei d'accordo con me, ad un nuovo trinomio, cioè chiesa, etica e comunicazione anche, perché tu giustamente hai più volte ribadito il concetto della parola dialogo, più volte hai ripetuto nelle tue risposte questo sostantivo, quindi credo sia veramente fondamentale mettere al centro una comunicazione etica, ecco, se dovessimo sintetizzare il concetto in qualche modo. E poi un'altra missione importante in questo momento in particolare, ma non ci scordiamo che sono decine purtroppo e decine i conflitti bellici in corso nel mondo. Sappiamo noi giornalisti che spesso fa notizia quello che c'è più vicino geograficamente o per empatia di identità culturale e che ci spaventa di più, ma non ci scordiamo anche di tutti i conflitti di cui non parliamo mai, ahimè, ma che ci sono. E allora ti chiedo, Renato, questa missione, cioè coltivare la pace.
Sì, credo che sia la domanda più grande del mondo. Chiaramente coltivare la pace viene da chiedersi, se non fosse una battuta, veramente farebbe paura. Coltivare la pace, ma i semi di questa pace dove li abbiamo messi? Perché anche qui, sicuramente la pace, il dialogo è una realtà, è un qualcosa che ci viene anche proposto e donato. Ma ci siamo dimenticati come sporcarci le mani, come coltivare tutto questo in prima persona. Il coraggio di vivere, il coraggio di condividere queste realtà, temo che ci sia sempre di più un equivoco in cui la pace viene scambiata per lo stare in pace e la pace viene barattata come importante che io mi senta tranquillo, mi senta protetto. Eventualmente rinuncio anche a qualcosa, a guardarmi in giro, a spostarmi, a relazionarmi, eccetera, ma pongo sempre il discorso, lo ricentro su di me. Credo che la pace ci provochi a essere in qualche modo centrati, cioè togliersi dal riferimento unico che rischiamo di essere noi, perché poi quello che diciamo, quello che facciamo, pian piano diventa il mio mondo, la mia attività, la mia stanza, i miei interessi, queste che ho avute, parto da lì e da lì ritorno. La pace ha bisogno che facciamo sistema. Nessuno da solo potrà mai vivere in pace e neanche potrà portare pace. Fare il sistema veramente è un costruire ponti lì dove attualmente ci sono voragini, c'è cioè vuoto. Non spaventarsi del vuoto, ma avere veramente il coraggio di tentare da ambe e due le parti, perché un ponte ha bisogno di muoversi in maniera anche simmetrica, il coraggio dell'incontro, però scommettere lì dove c'è aridità può crescere qualcosa veramente.
Ecco, ti avrei chiesto in chiusura appunto come costruire nuovi ponti per nuovi orizzonti e di fatto mi hai anche già risposto. Quindi è una pace che è da coltivare sì dentro noi stessi perché credo che l'esempio, il fatto di essere in pace porti buon esempio e un approccio pacifico nei confronti del nostro prossimo e quindi che contagi nel senso buono del termine ovviamente la comunità intera, la collettività, ma non perdendo di vista, e questo è quello che credo di aver ben interpretato, correggimi se sbaglio, Renato, il fatto che non si debba, detto proprio in parole povere, coltivare il proprio orticello pensando alla propria pace, vado ad isolarmi, mi coltivo io la mia dimensione, la mia zona comfort, no? E poi non mi interessa se fuori c'è una condizione che è tutt'altro di pace. Ho capito bene, Renato?
Sì, esatto.
Senti, in chiusura ti volevo chiedere, sei membro del Costactive Network, abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di dialogo, il dialogo presuppone che ci sia ascolto perché altrimenti non si potrebbe in qualche modo confrontarci e interloquire. C'è una frase che io ho letto proprio sul tuo sito, che ho apprezzato e che mi sono appuntata nella scaletta di oggi. Ogni storia ha un eroe al centro. Mi ha colpito non solo perché la condivido, ma anche perché fatti storia da raccontare un po' è questa, no? La mission di questa trasmissione. Come si fa a fare un'informazione costruttiva quando si raccolgono storie e le si narrano? Renato, che peso hanno le parole?
Le parole sono molto importanti. Innanzitutto noi siamo quello che comunichiamo e pesare le parole per valorizzarle diventa quel sentire che riceviamo tante cose in dono come esperienza, in qualche modo rimodularle senza tradirle e riproporle. C'è un passaggio che nella comunicazione odierna, con le tantissime occasioni di comunicazione che ci sono, rischia di saldare. E, farsi mediatore con te a volte viene pensato come occasione, qualcosa in più. Siccome posso ricevere e comunicare anch'io tante cose, non ho più bisogno di informarmi in maniera giusta, sana, corretta. Allora, essere mediatori, proporsi come canale, come anche laboratorio, crescita attraverso la comunicazione diventa veramente importante. Non basta semplicemente la buona intenzione, anche se è una bella spinta iniziale, occorre puntare a identificare delle soluzioni, dei percorsi, delle modalità, impegnarsi in prima persona. Non basta parlare, non basta comunicare se non si è coerenti, quindi essere etici, vivere la morale in prima persona. Perché da quello che dici, che fai, scaturisce una modalità che anche chi ti ascolta, chi comunica con te, può far propria e rilanciare. Quindi la prima soluzione, la ricetta magica non la sa nessuno, la prima soluzione è proporsi in maniera credibile, perché si sente importante camminare in un certo modo, quindi attirare. Eroi, storie ce ne sono tante, però non dobbiamo raccontare storie, non dobbiamo raccontarcele. Essere eroi tante volte nella riscoperta di una normalità, una umanità bella, importante e credibile.
Mi piace che il fatto che tu sia tornato su questo concetto, no? Questo aggettivo credibile, credo che sia un po' al centro di tutto in questa società odierna. Abbiamo bisogno di credibilità, ne ha bisogno la Chiesa ove l'abbia persa, ne ha bisogno il mondo dell'informazione ove l'abbia persa e è stato un bel incontro. Grazie Renato, un bel confronto stamattina con te, ci tenevo tanto e ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite, davvero.
Grazie Francesca, grazie a tutti voi.
Grazie e buona comunicazione, buon lavoro a Renato Pilotto. Grazie ancora Renato.